Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Preghiamo oggi per i nostri vescovi e le nostre chiese. Ce ne offre l'occasione il ricordo di Pietro Crisologo, vescovo, nato a Imola nel 380 e morto a Ravenna nel 451, 380. Per intenderci erano vivi Agostino, Girolamo, Ambrogio. Questo è il periodo in cui è nato. Ecco, invochiamo la sua intercessione per i vescovi di oggi, i nostri vescovi di questa regione.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 13, versetti 24-30. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzagna in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzagna. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzagna? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzagna, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzagna e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio.
Parola del Signore.
Ecco, stiamo esaminando, rileggendo insieme questo capitolo dove Matteo ha radunato un discorso di Gesù fatto in parabole. C'è chi vede in questo capitolo, forse parecchi esegeti, un cambiamento nel ministero di Gesù rispetto all'uso precedente, dovuto appunto a un rifiuto, comunque a un certo tipo di rifiuto che lo porterebbe a parlare in parabole, le quali nascondono anche. Ecco, chi è convinto di questo naturalmente deve poi spiegare come troviamo parabole anche altrove. Comunque questa è una possibilità, ma non è l'unica possibilità. C'è un'altra possibilità, che Matteo abbia radunato qui uno dei modi con cui Gesù insegnava come maestro. Insegnava in tanti modi, si spiega la scrittura in tanti modi, la volontà di Dio, e uno è alle parabole. Questa è una cosa molto conosciuta anche nella letteratura giudaica, è molto normale. Ecco, vediamo, abbiamo già fatto un certo percorso. L'unica osservazione che farei, lasciando a voi la parola, è che ovviamente la parabola dal versetto 24 non è detto esplicitamente, ma si deve dedurre che è detta alle folle e non ai discepoli. Si deduce da ciò che segue al versetto 34, soprattutto al versetto 36, dove è detto esplicitamente che si ritira e i discepoli gli chiedono proprio la spiegazione della parabola che oggi noi meditiamo. Quindi è parallelo, diciamo, alla parabola del seminatore non ancora spiegata.
Ma nella parabola del seminatore era, compariva nel terreno sassoso e nel quello che va nella strada, il maligno o poneros, e questa figura qua rubava il seme che era andato sulla strada. Adesso è oextros, al versetto 25, il nemico. Insomma, fa sempre in queste due parabole dove c'è una difficoltà, c'è anche questa figura. Poi dopo, quando viene detto dal padrone ai servi chi è stato, non è più il nemico, ma è un uomo nemico, ha fatto questo. Diciamo, diventa il termine, è un pochettino più, è meno personalizzato, meno identificato, anche se è sempre appunto detto dal padrone della messe, del campo, che non è fatto suo, la zizzania non arriva da lui, viene da altro. A me pare che la parabola di oggi insista un pochettino di più su questo aspetto, perché in quella del seminatore poi gli altri terreni si diceva insomma la responsabilità del terreno diventava sempre più evidente, e questa figura nemica rimaneva meno centrale. Qua mi pare che invece sia più importante, sia quasi appunto il contraltare della semina buona, e però il centro resta ancora, mi pare, non su il mistero del male, la sua origine, ma sul fatto che c'è un tempo di pazienza del Signore. Dice il padrone: non raccoglietela adesso, perché non succeda che si sradichi anche il grano. Questo mi sembra appunto, anche se emerge di più la figura di un nemico, di una qualche origine del male contrapposto, comunque un'altra responsabilità, mi sembra che però ancora poi dopo la parabola voglia insistere sul fatto che è un tempo di pazienza. E io intenderei quindi che la parabola racconti la storia, ecco, nella storia, nel tempo che è dato agli uomini, alla comunità dei credenti, eccetera, al mondo, ci sono queste due compresenze, ma c'è la pazienza che solo alla fine arriverà a disperdere, a bruciare la zizzania.
Paolo diceva che ha individuato potrebbe dire un tempo di pazienza, sì, si può anche dire che è un tempo di grazia, questa attesa che i due semi, ecco, il buono e il cattivo, crescano insieme. Cioè, fa molta impressione che c'è una semina di Dio e una semina del nemico, e che comunque il grano buono cresce, ecco. Quindi questo tempo di grazia, mi sembrava che questa parabola si orienta un po' così anche Geremias, e risponde alla critica che hanno fatto a Gesù: perché tu mangi con i peccatori? Perché? Perché fai questo? E questa parabola potrebbe dare questa spiegazione, cioè Gesù non si allontana dai peccatori, ma vuole la misericordia, l'abbiamo visto nei capitoli precedenti, voglio la misericordia e non il sacrificio, non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva, ecco. Questa commistione, in un certo senso, è appunto un tempo di grazia, un tempo di misericordia, perché Verrà il momento in cui si vedrà questa separazione in un certo senso, ma questa non può essere un'opera dell'uomo, questa sarà un'opera di Dio. Vedremo al capitolo 15 più avanti, dice: ogni pianta che non è piantata, che non ha piantato il Padre mio, sarà sradicata. Ma questa, appunto, l'uomo non può farlo. Ci sarà il tempo in cui, ecco, sarà Dio a operare questo. Quindi il tempo di misericordia, il tempo di grazia è proprio questa commistione, in un certo senso, di crescita.
Vorrei provare solo a fare una domanda che non ho mai capito. Cioè, dice: lascia crescere la zizzania fino alla fine. Cosa vuol dire? Che non la posso togliere? Che non la devo togliere fino alla fine, o che posso toglierla? Se la vedo, se la conosco, posso toglierla, o devo lasciarla andare avanti fino alla fine?
Dipende cosa intendiamo per zizzania, e dipende se è riconoscibile. Entro nel dialogo, dico: non diamo per presupposto di sapere cos'è la zizzania, se la possiamo togliere o no. Che cos'è la zizzania qui in questa parabola? È la domanda che faccio io. È il male? Sono delle persone? Non so. Intendersi su questo, e poi bisogna anche chiedersi se la si può togliere. Bisogna vedere se è riconoscibile. Prima della mietitura, secondo la parabola, forse sì. Comunque anche a voi il problema. Cosa dici, Cecilia?
Ma a me sembrava, cioè, che questa, adesso al di là della domanda a cui magari dopo arrivo, ma a me sembrava che queste parabole fossero molto dette, appunto, per rivelarci il mistero del regno, nel senso che mi sembra che Gesù ci voglia molto rassicurare, non so come dire, mentre ci dice come vanno le cose con la sua venuta, ecco. E soprattutto questa parabola della zizzania a me così ha rassicurato, nel senso che ci dice che, appunto, una volta che il terreno dà frutto, e che quindi quanto a sé ha fatto il massimo, però il male c'è. Cioè, fa parte del regno, e quindi non dobbiamo scandalizzarci, ecco, e non dobbiamo spaventarci, ecco, della presenza, perché il male c'è, no? E ce l'abbiamo dentro, di fianco. A me è venuto in mente come specchio, in qualche modo, la fine di Matteo, quando c'è l'annuncio, però contemporaneamente i soldati sono pagati per dire: voi andate a dire che è stato rubato. Cioè, c'è l'annuncio e un controannuncio, no? Ci sono questi due, e quindi si vive così. Mi è venuto in mente anche quello che dice la lettera ai Romani a un certo punto, quando dice: nella speranza siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se visto, non è più speranza, mentre dobbiamo attenderlo, appunto, come diceva Paolo prima, con pazienza. E mi sembrava che fosse proprio così, una grande, come dire, rassicurazione anche, che non è un caso, e non è che le cose siano sbagliate, è che si vive adesso nella speranza, anche se il seme è stato seminato, ecco. Ecco, per quello che diceva la Cecilia, c'è un passo che, appunto, anche a me, messo di fianco a questo, rimane un po' così. Cioè, la prima ai Corinti, no? A un certo punto Paolo va giù pari e dice: vi ho scritto di non mescolarvi con gli impudichi, no? Dice rispetto a quelli però nella comunità, perché sennò dovreste uscire dal mondo. Mentre dice: non sono quelli di dentro che voi giudicate, quelli di fuori li giudicherà Dio. P- poi dice togliete il malvagio di mezzo a voi, no? Che sembra esattamente il contrario. E quindi è certo che ci sono delle tensioni, mi sembra, interne al Nuovo Testamento su questo argomento, però insomma io oggi ho preso la rassicurazione che va bene anche così, che dobbiamo sapere che il male c'è.
Credo che ci sia ancora la possibilità di intervenire.
Ma io così mi chiedevo, quando appunto il padrone di casa dice no, di non andare a raccoglierla la zizzania, perché non succeda che raccogliendo la zizzania sradichiate anche il grano. Mi chiedevo perché c'è questo rischio, questo pericolo, cioè perché non si riesce a fare una separazione netta tra il grano e la zizzania, quindi tra il seme buono e il seme cattivo, ma poi proprio nella realtà, cioè cosa significa, cosa vuol dire? Che forse questo grano e questa zizzania sono dentro di noi, sono nello stesso cuore dell'uomo, ci può essere il grano e ci può essere la zizzania, perché se no, oppure perché appunto forse... Cioè, non forse, cioè il giudizio non è nostro, è Dio che è solo Dio che può giudicare qual è il grano e qual è la zizzania. Quindi se andiamo noi a sradicarlo, forse corriamo appunto questo rischio di sbagliare, perché di fatto poi è alla fine che si vedrà il vero grano, la vera zizzania, anche perché forse non so se si può dire che anche la zizzania a un certo punto potrà diventare grano, non lo so, però...
È chiaro che nella parabola, cioè nella logica dell'immagine, la zizzania non può diventare grano, ma questi sono anche dei limiti delle immagini, quindi... come hanno sottolineato alcuni di voi, può essere anche letta come una parabola della pazienza di Dio, perché si può sempre cambiare. È chiaro che l'immagine ha dei limiti. A me, io notavo questo, che qui il regno di Dio, cioè come Dio instaura il suo regno, è un regno di salvezza, è a due termini, la seminagione e la mietitura. Anche la seminagione, Dio semina e Dio miete. E il grande problema che è posto qui: non hai seminato seme buono? Come mai? C'è la zizzania? Quindi è un problema teologico anzitutto, mi pare qui. Poi l'ambito di questo, non so, vedremo la spiegazione di Gesù. Che Gesù ha la sua spiegazione di questa parabola che lui dà. La parabola si presta indubbiamente, come tutte le parabole, si presta anche ad altre spiegazioni o a punti interrogativi. Non corriamo subito alla spiegazione di Gesù, anche se non possiamo evitare di sapere quel che dirà, perché è chiaro che è raccontata sapendo già quello che lui dice. Però qui che cos'è la zizzania? È dentro la Chiesa quello, perché il testo bellissimo citato dai Corinzi non è un'applicazione della parabola, voglio dire, in quel caso, dentro la comunità messianica, Paolo è preoccupato che si giudichi
naturalmente il giudizio non è un giudizio di condanna, è un giudizio in vista poi del recupero, è chiaro, però insomma che ci sia un giudizio attuale, non si aspetti che marcisca, ma che invece si... Oppure è dentro Israele, perché l'ambito qui potrebbe essere, siamo dentro Israele, c'è la zizzania, oppure è dentro il mondo intero, Gesù dirà così dopo, che l'ambito è il mondo, quindi non parla della comunità, figli de... Insomma, sembra dalla conclusione, cioè dal fatto che il padrone dice di no, che anche se nella parabola si dice che si accorgono che c'è la zizzania, è un fatto che non possono toglierla, perché altrimenti sradicano il grano. Insomma, prima della mietitura questo non può avvenire. E che penso anche prima della mietitura nessuno può sapere fino in fondo se è grano e zizzania, forse. Qui però, come diceva prima, forse era Anita, Anita Maria, il tono mi sembra un tono di rassicurazione, poi vedremo dopo anche la spiegazione, no? Cioè c'è una specie di scandalo, diciamo, di difficoltà che forse è anzitutto teologica. Come? Ma Dio non è lui il creatore? Dio non è lui il seminatore? Dio non governa lui tutto? E come mai gli sfugge qualcosa? Perché qui si parla di un nemico. E c'è anche questo problema, però c'è la rassicurazione. Alla fine, ecco, lungo la storia è così, e alla fine ci sarà la distinzione, non prima. Ci sono anche forse degli insegnamenti che si possono con prudenza ricavare, cioè che non possiamo giudicare prima della fine, in un senso generale. Non possiamo noi fare il giudizio prima della fine di tutto, perché non siamo in grado, non siamo noi giudici, non abbiamo la possibilità. Chi sono veramente, e si può intendere in positivo questo più che in negativo, chi sono veramente i figli del regno, come dirà dopo, alla fine si manifesteranno. E quindi noi il rischio, giudicando prima, è in un certo senso di far torto a Dio, ecco, perché noi giudichiamo male quello che poi invece Dio sa recuperare.